Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast migliore per attaccare bottone con le ragazze in spiaggia. Voi vi avvicinate ed esclamate: ma dai, anche tu ascolti Broncio, pure io, sposiamoci.
Broncio, 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 broncio.
Sono giorni che mi sto preparando per un podcast sull'argomento Green Pass. Principalmente mi ha colpito molto la divisione che ha provocato nella popolazione. Diciamo che tolti novax, complottisti e tutte le persone di una certa età influenzabili dalle catene WhatsApp, rimangono comunque un certo numero di persone ragionevoli, o che credevo che lo fossero, che sono in disaccordo e che sui social stanno manifestando una certa sofferenza nell'essersi ritrovati dall'altra parte della barricata, per giunta in cattiva compagnia. Quindi mi sono detto, siccome io questa roba del Green Pass l'ho subito accettata dall'inizio senza farmi nessun problema, ma voglio cercare di mettere in dubbio le mie convinzioni e vedere fino a che punto riesco ad avvicinarmi alle istanze dei contrari al Green Pass, al vaccino o a entrambi. Ma prima, siccome ragazzi qua i likes non si fanno da soli, apro una piccola parentesi sull'argomento caldo di Ferragosto, così posso dare un nome clickbait alla puntata e fare qualche ascolto in più.
Sapevo benissimo di andare incontro a una marea di merda, ma non me ne fregavo un cazzo. Ora che io abbia fatto una cazzata è discutibile.
Salmo il famoso rapper sardo, o viceversa, sardo il famoso rapper Salmo, ha organizzato un concerto gratuito a sorpresa sotto la ruota panoramica di Olbia, cioè a sorpresa perché non si sapeva all'inizio che sarebbe stato sotto questa ruota panoramica. Tra l'altro, se uno mi dice dimmi una personalità influente, un personaggio famoso sardo, a me viene in mente Michela Murgia, Maria Grazia Deledda e proprio Salmo. Avevo seguito la vicenda dall'inizio perché, in quanto grande stimatore dell'hype, una volta sentito parlare di questo concerto segreto da qualche parte in Sardegna, volevo assolutamente sapere dove fosse, perché sono un grande fan dei concerti segreti. Tipo, una volta dovete sapere che ho camminato mezz'ora su e giù per una via di Torino soltanto perché sembrava da una storia Instagram che Cosmo avrebbe fatto un concerto a sorpresa da qualche parte. Spoiler, non ho mai trovato nulla, ho continuato a vagare, ma questo concerto forse non era mai esistito, forse era soltanto dentro di me. Tra l'altro, in questo momento sono a 500 km dalla Sardegna, quindi anche volendo non ci sarei mai potuto andare, però come sappiamo all'hype non si comanda. Insomma, a un certo punto, verso le 11, dal profilo di Salmo vedo questa storia Instagram con migliaia di persone che urlano felici, appiccicate, senza mascherina, come se fossimo nel 2019. Non so se ve lo ricordate, quel bellissimo anno del passato. Mi aspetto che scoppi la polemica da un momento all'altro, ma in realtà la serata trascorre senza troppi post, forse perché siamo tutti molto rallentati dal caldo. Per fortuna, il giorno dopo arriva Fedez con un suo post e lentamente, ma davvero molto lentamente, anche i giornali iniziano a infilare l'articolo un po' nascosto in una qualche colonnina. Insomma, Salmo, così non si fa, hai mancato di rispetto a tutto il settore fermo che comunque si adatta alle stringenti normative, invece beh, arrivi tu e fai il ganzo. Salmo prova a giustificarsi, ma scrive spiagge con due i e non si fa. Non si fa. E dicendo che gli artisti, in quanto artisti, devono infrangere le regole.
Entro, spacco, esco.
E poi vogliamo parlare della finale degli europei? E comunque tutte le sere a Olbia c'è lo stesso casino che c'era davanti al suo palco, cioè di Salmo, è sempre lui che si sta giustificando, non io. Io sono pure d'accordo con la storia dell'artista che deve infrangere le regole, più che altro secondo me gli artisti devono esporsi, devono, possono trovare dei modi creativi per infrangere le regole, cioè, tra virgolette. Mi lamento pure io che in questi due anni di concerti fermi nessuno si sia mai inventato qualcosa, che ne so, fai dei micro concerti con 10 persone per volta, vai a casa della gente dentro una muta da astronauta e canta, oppure organizza robe a sorprese non autorizzate però in spiaggia alle 4 di mattina con la gente stordita. Sarebbero stati dei bellissimi eventi simbolici per dare speranza alle persone. Io, se fossi stato un artista affermato, l'avrei fatto e non ci sarebbe stato niente di male. Il problema è che dovevano essere essere eventi studiati per bene per non mettere a rischio la salute della gente. In questo caso, quello che sfugge all'ingenuo Salmo è che se tu prendi le persone che passeggiano o stazionano lungo la via principale di una città di mare e le metti tutte strette, stipate, davanti a un palco a urlare, anche se è lo stesso identico numero di persone, comunque stai aumentando il rischio di contagio. È per questo che i concerti si fanno contingentati, non è che c'è dietro un complotto della lobby dei costruttori di sedie. Poi sono d'accordo, sta storia dei staseduti è un po' una stronzata, tant'è che comunque in Italia da mesi si stanno svolgendo sì concerti con tutti seduti composti, che appena provi a sgranchirti semplicemente a fare un movimento di bacino arriva il tizio della sicurezza e ti blocca, e invece altri concerti sono stati in cui già dalla prima nota tutti zompavano in piedi. L'esempio della finale degli europei non è poi così calzante, perché uno, non è che se Pierino si butta dal burrone anche tu ti butti dal burrone, e comunque in quel caso la gente autonomamente ha deciso di assembrarsi e l'avrebbe fatto comunque anche ponendo limitazioni. In questo caso invece sei stato tu, è a causa tua che si sono assembrati. Insomma, bella l'idea di fare un gesto sovversivo, peccato per l'esecuzione. Ma torniamo all'argomento iniziale, il discorso sul Green Pass. Partiamo dal manuale del giovane Novax, quello però non troppo complottista, quello che dice: ah, nei vaccini c'è la grafite, il grafene, e ci uccideranno col 5G. Cosa dice un Novax medio? Dice questo:
il vaccino è un siero genico sperimentale per arricchire le case farmaceutiche sulle nostre spalle. C'è un protocollo domiciliare che poteva guarire tutti, ma solo pochi saggi medici di famiglia lo hanno adottato.
Allora, i vaccini a RNA stimolano la produzione di anticorpi, quindi sì, tecnicamente sono dei vaccini, non sono sieri. Sono sperimentali? No. C'è un'intera comunità scientifica, enti come l'EMA, l'AIFA, che hanno approvato i vari passaggi. È più affidabile una comunità scientifica composta da migliaia di scienziati o qualche outsider solitario che sostiene che invece lui ha capito tutto? I vaccini RNA sono studiati da 10 anni, non è che hanno cominciato ieri. In più, per l'ennesima volta, ripetiamo tutti insieme, ci hanno messo poco perché c'erano un sacco di soldi, hanno lavorato tutti insieme appassionatamente, hanno parallelizzato alcune fasi. Ora, uno può pure dire: non mi fido della comunità scientifica, preferisco fidarmi di uno scienziato complottista di 90 anni che una volta ha vinto il Nobel, però per studi di 30 anni fa. Posso fare poco per convincerti. Però voglio dire, cioè, a sto punto sto vaccino l'hanno fatto decine di milioni di persone. Credo che non ci sia mai stato nella storia un singolo specifico vaccino fatto da tutte queste persone in un periodo di tempo così breve. Pure io all'inizio dicevo: cavolo, non mi fido di farlo proprio io per primo. Però ormai c'è gente che l'ha fatto da un anno. Se dovevano uscire fuori robe strane, sarebbero uscite fuori. Eppure sta storia degli effetti a lungo termine, cioè di un sacco di cose non sappiamo gli effetti a lungo termine. Li sapete gli effetti a lungo termine del 5G, delle cuffie Bluetooth, dell'alimentazione a base dei poké, dei tablet in mano ai bambini al ristorante, dei video dei Me contro te, delle IQOS? No, perché sono tutte cose che ci stanno da pochi anni e nessuno le ha mai usate per un tempo sufficientemente lungo. Però diciamo che, conoscendo la tecnologia che c'è dietro, la comunità di scienziati può dedurre con un buon margine che non ci saranno effetti a lungo termine.
Ciao a tutti, lui Luigi e lei Sofì, e insieme siamo in Me contro te.
Veniamo all'argomento cure domiciliari. Allora, come dicevo in un altro podcast, ormai il virus lo conosciamo da un anno e mezzo, cominciamo ad avere parecchi dati. Sono morte in Italia 130.000 persone in più rispetto agli anni precedenti, quindi qualche morto sarà dovuto a errori iniziali che hanno fatto in ospedale, sicuro. Ma tutti 130.000? Cioè, qualcuno si poteva curare da casa? Sì, immagino che un sacco di persone si siano salvate con questo benedetto protocollo domiciliare, ma qua stiamo a parlare d'ordine di grandezza grossi. Cioè, tu magari conosci 50 persone che si sono curate da casa col medico di base e si sono salvati, ma non vuol dire niente. Vi sembra davvero possibile che in Italia tutti i medici dell'ospedale sono stronzi e hanno voluto curare male la gente? Una volta appurati questi elementi della narrazione classica Novax, uno però potrebbe dire: il vaccino ha effetti collaterali molto gravi dell'ordine di 1 su 1 milione, e questi ci stanno. È una percentuale bassissima, forse più bassa anche di farsi il bagno dopo mangiato, ma esistono. Quindi, diciamo, a fine vaccinazione 50 persone magari sono morte per colpa del vaccino, a fronte però sappiamo di centinaia di migliaia salvate. Io però c'ho 30 anni, perché devo rischiare che poi magari il virus manco me lo prendo? Allora, forse a questo punto il concetto chiave potrebbe essere questo: il virus diventerà endemico, prima o poi ce lo prenderemo tutti e continueremo a prendercelo per anni come gli altri raffreddori, solo che a un certo punto i nostri sistemi immunitari si saranno allenati a riconoscerlo. Questa tra l'altro è pure ipotesi ottimista. E vabbè, in ogni caso uno prima o poi il Covid se lo prende, quindi l'alternativa è tra prenderselo la prima volta senza anticorpi o dopo aver stimolato la produzione di anticorpi col vaccino. Uno molto testardo però potrebbe lo stesso dire:
senti sti cazzi, me lo prenderò, pace, magari poi ce l'ho pure avuto asintomatico e neanche lo so, guarda, me faccio il sierologico.
E qui magari, giovane testardo amico, potrei pure dirti che c'è ragione, ma siamo milioni, dovremmo fare tutti il sierologico, ma comunque quel numerino che esce fuori non ci dice automaticamente quanto saremo protetti dal virus. Nel dubbio il vaccino rinforzerebbe comunque le difese immunitarie. Veniamo ora a un punto particolarmente delicato. A un certo punto Fauci, quel virologo saggio americano, ha detto che quando uno si infetta, pure se è vaccinato, c'ha la stessa carica virale di uno non vaccinato. E allora uno dice: ma che mi vaccino a fare se tanto posso infettarmi e infettare lo stesso? Ora, io non so quanti dati ci siano a disposizione, però la comunità scientifica dice che se sei vaccinato la probabilità di infettarti è minore e comunque anche se ti infetti rimani infetto per meno tempo. Quindi complessivamente uno è infetto per meno tempo, è più difficile che si infetta, quindi il beneficio sulla comunità c'è, è grosso. Ed è proprio per questo beneficio per la comunità che si è scelta la vaccinazione di massa e questo famoso Green Pass di cui parlano tutti. Ok, sono d'accordo, è stata una roba super improvvisata da un giorno all'altro. Un sacco di gente magari stava solo aspettando che finissero le ferie, pure io ho rimandato ad una settimana a luglio la prima dose perché non stavo a casa, quindi lo capisco. Un sacco di gente di 20 anni poi non c'aveva neanche materialmente avuto il tempo di prenotarsi e ricevere l'appuntamento, quindi non è che tutti quelli che non erano vaccinati erano Novax. Che senso c'era a farlo ora? Non si poteva aspettare direttamente settembre? Io avrei detto di sì, però evidentemente guardando la risalita dei contagi si saranno resi conto che sta variante Delta stava diffondendosi troppo e quindi ci voleva un incentivo alle vaccinazioni. Tutto qua. È una limitazione della libertà, è equivalente alla stella di Davide? Secondo me no. Lo Stato ti chiede di fare qualcosa per la collettività. Tu metti davanti la tua paura, il tuo egoismo, che sono comprensibili e sacrosanti. Penso che tutti ci abbiamo avuto un po' di paura il giorno del vaccino. La comunità ti chiede di rinunciare ai concerti o alle cene al chiuso. Non mi sembra una limitazione di libertà così terribile, tanto più che se proprio vai andare al concerto, ti fai il tampone rapido a 10 euro, 15 e puoi entrare e goderti il concerto. Certo. Poi voglio dire, mettiamo insieme i vari elementi. I vaccini obbligatori ci sono già, senza non puoi manco andare a scuola. Nessuno ha mai detto che fosse una limitazione della libertà far vedere un documento per andare a un concerto o quando sali sul treno. Nessuno credo dica che sia una limitazione fare il vaccino per andare in Africa, oppure fare un tampone per viaggiare in aereo come è stato quest'anno. Poi certo ci sarà un tot di gente in un impasse burocratico perché magari è allergica ma non c'ha ancora i documenti. Certo, queste persone per un mese saranno penalizzate, però direi pazienza, cioè c'è una situazione d'emergenza che stiamo vivendo da un anno, purtroppo ci sono delle carenze logistiche imputabili a chi ci amministra, certo, però veramente il Green Pass è semplicemente un incentivo alla vaccinazione. Che alternative c'erano? Potevano scegliere l'obbligo vaccinale? Sì, però la motivazione non è come dicono che così lo Stato non è responsabile, perché comunque c'è una sentenza della Cassazione per cui lo Stato è responsabile lo stesso di effetti collaterali di vaccini non obbligatori ma fortemente consigliati. Quindi secondo me è stato più un discorso logistico, cioè se metti l'obbligo vaccinale, quando lo controlli? Fermi uno per strada, gli chiedi la ricevuta del vaccino, mandi la polizia in giro dei ristoranti, se trovi uno non vaccinato lo multi? Mi sembra molto più complesso da realizzare rispetto al Green Pass. Sono però d'accordo sul fatto che ci siano delle criticità, soprattutto nell'eventuale lungo periodo. Quanto durerà questa storia del Green Pass? È giusto, per esempio, sospendere il diritto all'alloggio di uno studente non vaccinato? L'obbligo per medici e insegnanti? Lo capisco, ma le altre categorie? È giusto non farmi salire sull'autobus se è l'unico mezzo che ho a disposizione? Lì, secondo me, siamo di fronte a qualche dubbio etico un po' più complesso. Vedremo cosa succederà a settembre, però io, per esempio, alcune robe essenziali le avrei garantite. Hai paura e sei egoista, io ti limito gli spostamenti in alcuni contesti, ma non ti vedo servizi essenziali e la possibilità di lavorare, a meno che non rischi poi di essere un grosso pericolo, tipo personale medico. pubblico. In più ho anche accolto altre istanze dei contrari. Numero 1, è giusto interrogarsi. Ho sbagliato io, per esempio, ad accettare tutto superficialmente. La discussione è fondamentale e il tema non è così scontato. Punto 2, attenzione a cosa succederà fra qualche anno. Io l'ho vista come una limitazione momentanea. Un tizio però, per esempio, faceva notare, e mi sembra ragionevole, che pure le restrizioni agli eventi militari fuori dalle stazioni lì avevano messi ai tempi dell'emergenza terroristica, che poi non si è manco realizzata. Comunque i militari a presidiare le città sono rimasti e queste maledette bottiglie continuano a farcele portare senza tappo. Punto 3, probabilmente alcuni temi che prima erano squisitamente di destra, ad esempio sei un tossico perché devo spendere soldi per curarti, riportati all'attuale sei un novax, hai rifiutato il vaccino perché ora devo curarti, magari dopo questa polarizzazione Green Pass e no Green Pass rischiano di essere condivisi da una fascia di popolazione più ampia, quindi facciamo attenzione. Non lo so amici, ho parlato un sacco, se avete dubbi o se ho detto inesattezze scrivetemi, io cerco di impegnarmi e di leggere un sacco, ma in effetti di fronte a tematiche così complesse è impegnativo. All'interno di questo ragionamento ci sono dei passaggi in cui è richiesto di affidarci al parere della comunità scientifica? Sì, se voi mi dite io c'ho questo amico mio medico di base e mi fido più di quello che dice lui, non c'è molto da discutere. Mi rendo conto altresì che alcune tematiche è giusto che vadano discusse e non date per scontate, anche perché ricordiamocelo, se la gente ha paura è anche principalmente per colpa dei giornali e da alcuni errori di comunicazione del governo, quindi non è che adesso dobbiamo dare tutta la colpa a quel povero novax impaurito che è dentro di noi.